Credo che sia indubbio che il cardinale Müller voglia mandare un messaggio per il nuovo pontificato, perché le forze ultraconservatrici, di cui Müller era una delle persone più in vista, insieme al cardinale Burke, insieme al cardinale Caffarra in Italia e con altri esponenti sparsi nel mondo, quest'ala ultratradizionalista ha scatenato contro Francesco una guerra civile durata un decennio, proprio a partire dal 2015, quando finì poi il sinodo sulla famiglia e Papa Francesco, con il suo documento post-sinodale Amoris Laetitia, autorizzò la comunione per i divorziati risposati. Questo gruppo, chiamiamolo di Falchi, sperava di avere il sopravvento al conclave e non ci è riuscito, perché il candidato che avevano scelto da tempo e che cercavano di spingere in tutti i modi, che era l'arcivescovo di Budapest, il cardinale Erb, una persona anche che si era fatto un nome come presidente delle conferenze episcopali europee, non ha avuto la maggioranza, anzi ha avuto molti meno voti già nella prima votazione di quanto ci si aspettasse. E perché questo? Perché in realtà la grande maggioranza dei nuovi cardinali del sud del mondo, anche quelli scelti da Francesco negli angoli più remoti, poteva essere il Laos, potevano essere le isole Tonga, non volevano un passo indietro, non volevano che fosse processato il governo e il pontificato di Francesco, e non volevano che venisse rovesciata la linea, magari con più prudenza, magari gradualmente. Ecco, e il risultato è stato, il cardinale Prevost è stato Leone XIV. Oggi Müller torna sulla questione degli omosessuali o del sacerdozio femminile proprio per mandare un allarme, per dire a Leone XIV non continuare sulla strada di Francesco.
Ecco, anche per dirgli probabilmente noi ci siamo ancora e contiamo ancora, ma contano ancora davvero, è ancora forte quest'ala ultraconservatrice.
Quest'ala ultraconservatrice è stata molto forte sul piano dei mass media, soprattutto sul piano della rete del web, dove loro si sono organizzati in maniera, bisogna dire, da professionista eccellente. Ecco, un altro esponente era per esempio l'ex nunzio negli Stati Uniti, Monsignor Viganò, attivissimo. Io ho scoperto che suoi interventi venivano passati sui telefonini in un piccolo borgo umbro dove vado ogni tanto a passare dei giorni di riposo, cioè gli ultraconservatori hanno usato benissimo la rete, tutti i nuovi media, però in realtà non vanno al di là, diciamo, per dire l'ala più aggressiva di un 20-25%, questo si è visto. Steve Bannon, per esempio, che appunto non è, di cui conosciamo benissimo le idee fortemente reazionarie, era estremamente seccato sull'esito del conclave, dicendo che è un pessimo conclave perché non si è realizzato il rovesciamento di linea. Allora, noi abbiamo visto adesso, la settimana scorsa, che attraverso la Porta Santa è passato il pellegrinaggio organizzato dalla Tenda di Jonathan, questa
Certo, infatti li
organizzazione
abbiamo anche
dei
intervistati, ci hanno
cattolici, ecco,
raccontato questo momento importante per loro, moltissimo, insomma, sì, abbiamo parlato con loro, certo.
e la cosa che deve aver irritato particolarmente Müller è il fatto che c'è stata anche una messa celebrata nella Chiesa del Gesù, la Chiesa dei Gesuiti, per questo pellegrinaggio gay cattolico, ed è stata celebrata dal vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Savino, che nella sua predica ha detto che non si tratta soltanto di avere accoglienza, ma di restituire dignità a coloro a cui è stata negata. Parole molto nette,
E
parole
questo ha
molto chiare.
irritato.
E questo naturalmente abbiamo visto che la reazione di Müller è stata quella di dire no, l'omosessualità è sempre un peccato mortale, come dire dobbiamo tornare indietro, non dobbiamo assolutamente andare sulla via aperta da Francesco, che tra l'altro aveva autorizzato la Congregazione del Dicastero per la Dottrina della Fede di fare un documento sulla possibilità di benedire anche le coppie omosessuali.